La mia relazione mi rivolgo alla mia razionista, e quindi quel che dico è valido indifferentemente sia per l'Arezzo che per i religiosi. E il mio punto di vista è quello, diciamo, suggerito da Papa Francesco, cioè di guardare al carisma dalla periferia. Quindi, dovendo essere noi apostoli, dovendo dare un messaggio alla periferia, ecco, mi chiedo che cosa nella periferia giunge come possibilità, come richiesta, come domanda circa la passione. Ho scelto un'icona che meditavo in questi ultimi tempi, che è quella dell'episodio di Filippo che incontra le diode, vedete l'immagine, c'è un'icona. Uso la parola annunciare la passione in senso ampio, cioè tutto ciò che può significare testimoniare la passione. La missione di annunciare la passione di Gesù coinvolge in modo sempre nuovo la famiglia passionista. Cambiano i tempi e cambia anche la possibilità di essere presenti nel mondo. Non viene meno l'azione propulsiva dello Spirito Santo, che solo sa quali strade percorrere per incontrare l'umanità bisognosa della parola di salvezza. Una pagina caratteristica degli Atti degli Apostoli, l'episodio di Filippo di Giude, Atti capitolo 8, offre l'occasione di entrare in questo movimento dello Spirito Santo per far rilevare i fondamenti irrinunciabili di un apostolato passionista e efficace in quel tempo. L'Etiope era infatti pellegrino e compiva il suo viaggio di ritorno dopo essere stato a Gerusalemme. Egli è immagine dell'umanità in cammino di questo mondo in movimento. Filippo, mosso anche lui dallo Spirito Santo, accostò il suo capo e si fece suo compagno di strada. Rispondendo alle sue domande, gli annunciò la passione di Gesù e lo battezzò per una vita nuova. Entrambi poi ripresero felici il loro percorso verso nuove destinazioni. È un frammento di Vangelo vissuto, una pagina della scrittura da cui rilevare almeno 5 punti interessanti. Rosè dice che si tratta di un cammino paradigmatico, quindi un'immagine, un'icona che apre ad una riflessione. Potete seguire anche sullo schema che avete nella cartella con qualche appunto, ma ecco, preparato anche un PowerPoint con qualche citazione. Punto primo, dunque, il Signore ci guida come singoli e come comunità. Il versetto 26 apre il racconto sottolineando l'azione che Dio compie attraverso il suo angelo. Un angelo del Signore parlò a Filippo e gli disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, questa è deserta. Il Signore spia i passi dei suoi fedeli e guida la nascente comunità cristiana ad estendere il suo regno ad ogni persona. Lo Spirito è il protagonista della missione, mentre il popolo di Dio segue il suo movimento diffusivo. Filippo, co-protagonista di questo racconto insieme all'Eunuco, è uno dei 7 uomini di fede scelti dagli apostoli per il servizio tra le persone di lingua greca. Atti capitolo 6. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano della sua esperienza evangelizzatrice e in una sua casa a Cesarea, dove egli ospiterà anche Paolo apostolo e altri. Filippo aveva 4 figlie con il dono della profezia. Dai racconti degli Atti, egli appare un uomo di buona reputazione, pieno di Spirito Santo e di sapienza. Con queste qualità viene scelto nella Chiesa per un servizio di assistenza quotidiana ai poveri, in particolare alle vedove, che allora diventavano di fatto poveri. Di qui il titolo di diacono. Filippo dunque non è un individualista. Partecipa della vita pubblica impegnato come discepolo. È anche una persona umile, uno che sente la necessità di mettersi in ascolto di un insegnamento che lo renderà, durante questa vicenda, più capace di comprendere la vita e le domande. Filippo non è una persona semplicemente interessata ad uno stipendio sicuro e poi farsi gli affari suoi. Non è neanche uno concentrato solo a realizzarsi, a costruire la propria fortuna con le qualità che possiede. Egli accetta un incarico di servizio in favore di persone che hanno bisogno. Filippo è altruista. Non è un cultore di nozioni religiose senza che queste si rispecchino nella vita. Vive ciò che ha imparato. È un modello ben presentato di cristiano, inserito nella chiesa di Calcedonia. Si comprende bene che nel mondo molti sono Filippo e Filippa. Molti sono seriamente impegnati al seguito di Gesù nell'ascolto della sua parola e nel servizio al prossimo. Molti silenziosi. Talvolta non perfettamente puri da ogni peccato, fragili e tuttavia presenti. Molti ancora più dei primi potrebbero esserlo con un po' di impegno. Lo Spirito Santo bussa alla porta del cuore, suggerendo che c'è molto di più da vivere e da scoprire che una vita ripiegata su se stessa. Vincere la tentazione di una vita comoda, quello che Papa Francesco chiama le tentazioni degli operatori pastorali in America, no? La modalità spirituale, la cifra egoistica, e operatori spirituali è un linguaggio che riguarda tutti, religiosi, religiosi, laici. Vincere la tentazione di una vita comoda e pianificata e iniziare un percorso sorprendente insieme al Signore. L'icona di Filippo, chiamato a parlare della passione di Gesù, rappresenta molto bene la vocazione passionista dei religiosi e dei laici. Per essere passionisti si deve innanzitutto essere discepoli umili di Gesù, conoscitori della sua parola, partecipi della vita della comunità cristiana, della Chiesa, la quale sola riconosce in ciascuno l'opera dello Spirito Santo e affida in tanti. Questa è stata anche la vita di Paolo Francesco Danei. In occasione dell'anniversario dell'approvazione della regola di vita dei passionisti nel 1741, il padre Joachim Rego ha scritto alla famiglia passionista ricordando che da quel momento la vita passionista era riconosciuta dal corpo della Chiesa come una via per giungere alla santità attraverso la vita comunitaria e l'apostolato. Questa è ancora oggi la vita della famiglia passionista, la quale continuamente si arricchisce di nuove esperienze, di nuovi santi, dal momento che, mossa dallo Spirito Santo, ancora è capace di accostare l'umanità del tempo presente. Il Signore continua ancora oggi a inviare i suoi angeli per sostenere nuove possibilità di Vangelo. Ancora lo Spirito Santo muove la mente e il cuore dei suoi fedeli, ma nessuna azione potrà essere veramente felizzine se non avviene nel quadro di un mandato ricevuto dalla comunità della Chiesa. Il contesto della comunità ecclesiale e della comunità religiosa è il contesto necessario al discernimento della missione di ognuno. Il Signore guida il suo popolo sia singolarmente sia come Chiesa. Nel continuo ascolto dello Spirito e delle iniziative che suggerisce attraverso il discernimento che la comunità compie su ciascuno, ecco si rinnova la vocazione della missione come un processo di continua formazione e attualizzazione dei doni ricevuti, attualizzazione del carisma. In questo senso trova ottima collocazione uno stile progettuale che nei diversi locali, provinciali e nazionali sappia coniugare l'ispirazione dei singoli e il discernimento comunitario. Nessuna struttura dovrebbe mai considerarsi compiuta se l'azione di Dio guidarla. Filippo è al contempo un uomo inviato dalla Chiesa e guidato dal Signore che vive la novità del Vangelo. Prospettando questa necessità, il documento Berlino Nuovo Ordini Nuovi della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica indica la via migliore di una collocazione dell'efferescenza del Berlino Nuovo. Vediamo. vissute fuori dagli schemi già collaudati nel passato, devono necessariamente trovare accoglienza anche in strutture istituzionali nuove, sorprendentemente per dare continuità a un vecchio di cui il Vangelo dice che è cadevole e buona collocazione al vito nuovo che non può essere diverso. Le attuazioni di questo principio riguardano evidentemente tutti gli ambiti presenti oggi nella Chiesa, luoghi, tempi e modi, anche quella della collocazione, collaborazione tra religioni e laici, e questo senza mai rinnegare i valori. Punto secondo, il mondo e il movimento. I versetti successivi, 27 e 28, introducono la figura del viandante etiope a cui Filippo è inviato. Egli, Filippo, si alzò e si mise in cammino. Quando ecco l'etiope, eunuco funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo capo e leggeva il profeta Isaia. Quindi abbiamo visto la figura di Filippo, quest'uomo saggio, pieno di Spirito Santo, scelto dalla Chiesa, è una visione del, diciamo, del passionista. L'eunuco ci rappresenta un po' il mondo, le persone che incontriamo. È una figura veramente classica di ciò che è l'umanità di oggi. E vi leggerò perché. L'etiope è uno straniero, è un pellegrino, un migrante, uno di un'altra nazione e cultura. È ricco e povero, è uno del sud del mondo. Egli è immagine dell'umanità che si può incontrare ogni giorno, un'umanità indaffarata, un'umanità che canta la religione senza capirla. L'icona dell'uomo in movimento è riflessa nei costanti modi di migrazione dei popoli. I dati del 2015 possono aiutarci ad avere un quadro. Quasi 250 milioni di persone, più del 3% della popolazione mondiale, hanno lasciato il proprio paese per vivere in un'altra nazione. Spesso si è inclini a pensare che le migrazioni si dirigano dal sud al nord del mondo, invece Cina e India hanno flussi migratori interni, pari alle migrazioni internazionali. L'Europa e l'Asia, con oltre 70 milioni di migranti ciascuno, quindi come se l'Italia si fosse spostata, tutta quanta, sono i continenti che ospitano quasi i due terzi dei migranti del mondo. Gli USA, con i loro 45 milioni di migranti, rimangono il paese in cui si sogna di vivere. Sono le bandite anche stando all'Australia, alla Repubblica e agli altri altri. I flussi migratori sono dovuti alla ricerca di lavoro, ma anche alla fuga dai territori soggetti a guerra e terrorismo, la fuga dalle nazioni in cui la corruzione ha raggiunto livelli invisibili. Quindi, prima immagine, l'umanità migrante. Non è però solo una società più multiculturale quella che contempliamo. La sensazione del movimento, della velocità, è data anche dal continuo progresso che, insieme a tutte le conquiste di benessere in campo sanitario, della comunicazione e dell'educazione, produce anche l'inquietudine di dover essere al passo con i tempi, l'inquietudine di dover lottare per vivere. Dice Papa Francesco nell'Evangelio, questo cambiamento epocale è stato causato dai palzi enormi che per qualità, quantità e velocità e accumulazione si verificano nel progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche, nelle loro pratiche applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Siamo nell'era della conoscenza e dell'informazione, fonte di nuove forme di potere, molto spesso anonimo, una verità di 50 anni. Si genera così l'emarginazione dei più deboli, la cultura dello Stato, mentre un altro mondo in movimento, quello del benessere e del consumismo, procede sicuro nella sua logica di mercato di acquisto di nuovi prodotti tecnologici e alimentari, del guadagno, eccetera, incurante di quanto sono totalmente fuori dal giro. Mobile, stesso punto, è anche la cultura e l'orizzonte valoriale. è cresciuto certamente il significato e il valore della libertà personale, con non pochi benefici individuali e sociali. Tuttavia, ciò è avvenuto insieme alla perdita di riferimento dello Stato, pieno di possibilità di movimento e ciò che è liquido. Questa è la sintesi di Unbaum sulla società contemporanea. Liquido è il tipo di vita che si tende a vivere nella società liquido moderna. Una società può essere definita liquido moderna se le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. La società e l'individuo si consolidano reciprocamente in questo andare e tornare senza meta e senza forma. Si modificano le visioni della vita poste sullo stesso piano, relativizzano il valore di ciascuna di esse, diverso il modo di pensare la persona, la famiglia, l'amicizia, l'amore. Si vive come un grande supermercato, non solo di cose, ma anche di opportunità, idee, modi di comportamento, che producono il rischio e la sfida di scegliere, autodefinirsi. Ciò che individuo supera i limiti ed evita gli ostacoli, inseguendo continui desideri al servizio dell'individualismo e di un io onnipotente. Anche in questo contesto, però, si deve ascoltare il grido umano della perdita di identità. L'incertezza, la solitudine, il vuoto connettono alla ricerca di senso, al bisogno spirituale, ugualmente presente oggi, anche se in modo confuso. L'Etiope incarna bene questo aspetto religioso. Egli stava leggendo il rotolo del profeta Isaia, non lo comprendeva, ma comunque ne doveva essere affascinato. Quindi un'umanità in movimento, una umanità liquida che presenta però aspetti devoti. C'è una religiosità nella cultura di oggi, anche se un po' magico, ecco così, a volte superstiziosa, però è ancora presente in tutti i contesti del mondo. Punto 3. Passo prossimo, cioè accostare, udire, interrogare, accompagnare. È ancora lo spirito del Signore a muovere l'Apostolo. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e accostati a quest'altro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? E gli rispose: come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. I verbi e le azioni che caratterizzano questi versetti indicano uno stile di apostolato, uno stile missionario in uno. Filippo apporta, ascolta, interroga, accompagna. Quindi, ponendoci nella periferia di questo eunuco che gira per il mondo, qualche domanda preliminare. Dove si incontra la via di su cui viaggia l'uomo d'oggi e dove lo incontriamo? Quale caso, quali mezzi usa? Quale libro consulta? Come si accosta il suo percorso? Internet, Facebook, Twitter? Quali occasioni permettono di fare un po' di strada insieme? Parrocchia? Santuario? Ospedale? Associazionismo? Da qualsiasi postazione ci si trova ad operare è necessario invita ad essere chiesa in uscita, ovvero è necessario ascoltare la voce dello Spirito che mette in movimento, superando la pura gestione amministrativa della vita ecclesiale per giungere sulle strade deserte alle periferie bisognose della luce del Vangelo. Numero 20. Evidentemente non si potranno coprire tutti i campi. Vale questo caso il principio di Papa Francesco per cui la realtà si migliora l'idea. Certo, l'idealismo delle volte ci porta quasi che dovessimo far tutto, e la realtà invece ci chiama ancora di molto concreto. Non si tratta di fare progetti idealistici, ma di muoversi a partire dal proprio contesto, dalla realtà che si ha intorno, e il libero spirito può suggerire la strada deserta, come ha fatto con Filippo, la strada di un nuovo mondo. Si noterà che l'episodio di Filippo richiama immediatamente la parabola del buon samaritano. tradizionalmente i commentatori preferiscono l'accostamento al discepolo di Emaus, ma per me l'icona c'è qualcosa di simile con la parabola del buon samaritano. Vi dico perché. In quel caso, il buon samaritano, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, in questo da Gerusalemme a Gaza. Sia Gerico che Gaza possono essere considerate per il mio, sono due città palestinesi, due città ancora oggi, sono due città impure, appartenenti quindi a un contesto di Gerusalemme, una città santa. Questi uomini scendono, si allontanano dal luogo santo, quindi da Gerusalemme, per andare verso luoghi impuri. Lungo questa strada l'umanità è assalita, derubata, sola. Lungo questa strada però avviene anche l'incontro che salva il buon samaritano, Filippo. L'icona del buon samaritano evoca la necessità di prendersi cura anche dei bisogni materiali di una umanità arginata e ferita. Il buon samaritano pensa anche a questo, anche dei bisogni materiali di questa umanità, pur facendosi aiutare da un locandiere, da un ospedale, da un centro assistenza. L'episodio di Filippo narra più direttamente della comunicazione di una parola di salvezza che soccorre e guarisce lo spirito umano. Sono immagini che possono ben integrarsi in cosa significa incontrare l'umanità di oggi. Sulle vie del mondo, uomini e donne leggono libri diversi, altre immagini. Libri che determinano aree geografiche e culturali. Un primo libro è certamente quello del fondamentalismo e della relativa mancanza di libertà religiosa. Pagine oscure, pagine di persecuzione, contesti che richiedono molta prudenza per qualsiasi tipo di dialogo e comunicazione. Volevo andare a fare un'esperienza in Nigeria nella nostra missione. Proprio l'altro ieri c'era la notizia di un prete che è stato sequestrato, insomma, mi sa che ci quindi ecco, contesti seri, niente, non è che andiamo tanto lontano, quindi sono al nostro orizzonte della nostra vocazione pazionista in Nigeria, abbiamo una missione, quindi siamo anche lì. Quindi questo è un contesto di pagine oscure che richiede prudenza. Un secondo libro è quello del relativismo e dell'indifferenza, dove ognuno vuole essere portatore di una propria verità soggettiva. Ognuno quello che pensa è vero. La legge del 61. Sono pagine di onnipotenza che spesso saltano alla prova della vita, ma che comunque sono facilmente ricollocate da una cultura della famiglia, dalla fiction, dove conta ciò che sembra. La gente vuole essere onnipotente, la vita li vuole alla prova, però tanto ciò che conta ciò che appare, quindi se nessuno lo sa, non è a posto. Ciò che è non è più importante se ciò che sembra ha successo e l'inganno del ritratto di noi andremo. Un testo particolare è poi certamente anche quello con un sostrato culturale evangelico. È ancora viva una riserva morale tra i popoli di tradizione cattolica. Valori autenticamente cristiani da curare, da portare, guarire da credenze distorte e debolezze di vario genere. Infine, il libro che tutti leggono è quello della vita, della propria vita, nel suo andare e nel suo non andare, nel suo sentire e nel suo non sentire. In diverse occasioni perciò è possibile interrogare, come ha fatto Filippo con l'eunuco. Capisci quello che stai leggendo? La pastorale oggi ha bisogno di tempi lunghi per poter suscitare la fiducia dell'uomo che andante. Anche ad una domanda semplice del tipo come va la vita, si rischia di avere una risposta evasiva se questa non è collocata in un contesto di reciproca accoglienza. Ma sempre di bene. Ascoltare, udire, comprendere le logiche di facciata che imbarazzano molti, interrogare e già prevedere la risposta per meglio chiedere e avere risposta migliore. La domanda di Filippo coglie un'esigenza e manifesta una disponibilità che è Dio che sa valorizzare, ma ci vuole anche il tempo di fare un po' di strada insieme perché si possano raccogliere l'ultima di lui. Punto 4.
Scusa, devo fare un break commerciale. Sono rimasti 10 minuti di tempo a disposizione. Il relatore si trova meno della metà. Quindi o si procede per sintesi, altrimenti rinunciamo all'intervallo e continuiamo subito fino alla fine. Se l'Assemblea fa questa scelta, adegua, altrimenti io posso concedere solo appunto questi 10 minuti più 5 di tolleranza, facciamo 15.
Rinunciamo
all'intervallo. Questa cosa è interessante, ma non si può dire tutto di volta.
Io riesco. In questo tempo riesco, contato la mia relazione dura 43 minuti. Sono autorevole.
Sono passati 30.
Esatto, andiamo
qui. Non ho vissuto per un gruppo che ci ha detto
tutta la mano. No,
detto va bene, allora un quarto d'ora, grazie.
Punto 4. La passione di Gesù cambia il mondo. L'Etiope, amministratore di Pretoria, ha bisogno della parola che può salvare, perciò legge. Legge e il suo libro è quello giusto. È il libro che decodifica l'esistenza umana. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo. Come una pecora è condotta a un uccello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tocca. Così egli non apre la sua bocca, nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. La tua discendenza non potrà descriverla, poiché è stata recita dalla terra la tua vita. Rivolgendosi al tipo, l'unico disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Perché questo brano ha interessato l'Etiope? Perché ha sentito l'esigenza di chiedere a Filippo spiegazioni su questo? E chi porta in sé un peso più grande della sua differenza culturale, della stranità alla terra che sta stessa. La sua ricchezza e la sua posizione, i suoi viaggi e il suo potere non colmano il vuoto che ha nel cuore. Egli, ci dicono gli Atti degli Apostoli, era eunuco. Gli eunuchi, in senso fisico, non metaforico del Vangelo, eunuchi del Regno di Cielo, in senso fisico erano impiegati nell'antichità per governare gli armi e i re, ma potevano ricevere anche altri compiti di responsabilità di governo, come per il nostro Dio. Essendo nell'impossibilità di procreare, risultavano innocui e crudeli, non erano un pericolo per la stirpe regale. Privi di dignità, la mutilazione che avevano subito ancora bambini era un ulteriore motivo di emarginazione sociale. Il libro di Deuteronomio, ad esempio, arriva a stabilire che non potevano far parte della comunità del Signore, Deuteronomio 23. Il libro del Levitico prescriveva che non potevano essere sacerdoti, perché se fuori, ugualmente i sorti, ciechi e cochi, Levitico 23. Condannato dalla sua condizione, probabilmente l'Etiope trovava conforto nelle parole del profeta Isaia, il libro che contiene anche la promessa di vita per gli eunuchi. Agli eunuchi, osservano i miei sabati, scelgono ciò in cui io mi compiaccio e restano falsi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa, dentro le mie mura, un monumento e un nome di mio figlio. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. E il testo di Isaia 56, poco successivo a quello che abbiamo appena detto e commentato da Filippo, una speranza che alla fine sarà lo retrore di giustizia. L'Etiope cercava consolazioni per la sua condizione miserevole e gli ricco e povero, in apparenza appunto, in realtà è stato derubato di tutto. Quando perciò leggeva il rotolo del profeta Isaia, come una pecora egli fu condotta al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tolta, non poteva non leggerci qualcosa di autobiografico, qualcosa che parlava di lui, della sua sofferenza, della violenza che aveva subito e che subiva. Egli perciò chiede, implora a Filippo, ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di un altro? Possiamo dunque immaginare come il racconto della passione di Gesù sia giunto al cuore di quest'uomo. Non solo il profeta parlava della sua sofferenza, ma annunciava quella del Dio di Dio, annunciava la croce di colui che ha riscattato tutti i sofferenti del mondo. Egli ha potuto esplodere di gloria, pensando che Gesù aveva percorso la sua stessa strada. La croce di Gesù aveva dato un senso alla sua vita. Evidentemente la passione di Cristo non serve a chi diventa il Dio di onnipotenza, non serve a chi vive al di là del bene e del male. San Paolo della Croce già dichiarava il suo come questo tempo tanto lacrimevole e talentoso, in cui a fronte scoperta si vede galleggiare in sorta di iniquità. Mentre però osservava che il mondo di vedimento dell'amore di Gesù manifestato nella passione, Cristo pure impegnava quella città a confermare la passione di Gesù per il mezzo efficacissimo per ottenere ogni bene. Questa era la sua missione, questa è la missione della famiglia passionista in un mondo libero in movimento, tanti uomini attendono di ascoltare l'unica parola che ha fondamento eterno. Gesù. Sulle strade del mondo, dunque, quali domande giungono alle nostre porte circa la passione di Gesù? Come ci è possibile promuoverne la comprensione tra la gente? Evidentemente lo Spirito Santo ci guida verso le strade deserte di chi ha bisogno. Filippo comunque è pronto, preparato a rispondere alle domande del Dio. L'orizzonte apostolico del carisma passionista non è però soltanto quello della prima o seconda evangelizzazione, non è solo quello di raggiungere le periferie lontane dalla fede. La passione di Gesù segue nelle sue valenti apostoliche la stessa logica descritta dall'Evangelii Gaudium per il carisma, per il primo annuncio. Cioè, quando diciamo che questo annuncio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica. O si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo nel senso qualitativo, perché l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o in un'altra, in tutte le sue tappe e i suoi movimenti. La passione, dice Gesù, è un orizzonte costante in qualsiasi tappa del cammino di fede, poiché è sempre capace di riorientarlo in modo giusto. Giunge sia come primo annuncio, ma sia come centro, diciamo, di continua connessione. Punto 2. La vita nuova in Cristo. La parola della croce ha veramente alla verità che libera, Giovanni 8, ma più ancora fa penetrare il mistero di Dio attraverso Gesù, poiché egli è la via, la verità e la vita. Il dono della vita nuova è frutto del cammino di iniziazione cristiana che ha il suo fondamento nel battesimo e si rinnova costantemente nell'Eucaristia e nella riconciliazione. Così la fede sazia la mente e il cuore. L'eunuco chiede di poter partecipare ai doni di Gesù pienamente. Proseguendo in quella strada, giunsero dove c'era l'acqua e l'eunuco disse: ecco qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il capo, scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore era di Filippo, e l'eunuco non lo vide più, e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto e evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarea, la sua casa. L'eunuco e Dio, per pieno di gioia, la apostolato non può percorrere, non può non percorrere la via dei sacramenti della Chiesa. Qualsiasi tipo di impegno nel mondo, che sia per la pace, per la salute, per il diritto degli uomini, se non incrocia la via della vita nuova, resta un'impegnabilità. Vivere il battesimo, riscoprire il battesimo nella riconciliazione, nutrirsi del corpo e sangue di Gesù, vuol dire partecipare all'azione dello Spirito Santo che trasforma la vita umana e la vita. Non viene meno quest'opera di santificazione dei popoli nelle parrocchie e nei santuari. Non viene meno neanche nelle attività pastorali che si svolgono ad altro livello, diocesano o semplicemente cittadino. Tuttavia, i significati di questa azione pastorale talvolta sembrano perdere di consistenza e di efficacia per trasformare realmente la vita dei fedeli e talvolta anche quella dei sacerdoti e dei consacrati insieme. Un percorso di fede pienamente incentrato nei fondamenti del primo annuncio che ma ritorna costantemente ad incantarsi e a crescersi nel suo impianto, descritti da agente il segreto del Concilio Vaticano II. In sintesi, la testimonianza costituisce il principio per la vita cristiana e il fine della medesima. Ciò che avviene mediante il dialogo e la presenza della carità e della salvezza degli uomini, ogni opera di salvezza è presenza nel mondo e accompagnata dall'annuncio del Vangelo e la chiamata alla conversione, in vista del padre seminario e dell'iniziazione cristiana. Forma in questo modo la comunità ecclesiale, dove ognuno trova posto con i ministeri e vocazioni. Ad ogni tornante su questi pilastri, la passione di Gesù offre al percorso di fede un contributo prezioso. Centro ispiratore della vita cristiana, sempre rinnovata, infatti, la spiritualità battesimale, che il Paolo della Croce è la dottrina della morte di vita e divina natività. Abbiamo già visto ieri, si trova questo principio nella lettera ai Romani. Per mezzo del battesimo, dunque, siete stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Si tratta di morire al peccato, di rinunciare all'uomo vecchio, di far morire ciò che appartiene alla terra. Per vivere la vita nuova in Cristo, la vita dei figli costituiti dallo Spirito. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e con i desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Galati 5. Gli insegnamenti di Paolo della Croce vertono su questo punto. Egli ritorna incessantemente. Costituisce infatti un nodo fondamentale su cui ruota la continua conversione che interpella ogni discepolo del Vangelo. Morire all'uomo vecchio per vivere la vita nuova, morte mistica, divina natività. Il senso profondo delle raccomandazioni del Santo per lo spirito di orazione, lo spirito di solitudine, lo spirito della povertà, che noi richiamiamo, che poi richiamo i consigli evangelici di obbedienza, santità e povertà, e da ricercare in questa radice battesimale di appartenenza a Dio e di rinuncia al peccato. Un percorso autenticamente cristiano non può limitarsi perciò all'osservanza precettistica della partecipazione ai sacramenti, alla messa domenicale e alla confessione di Dio. Non può neanche dirsi compiuto uno stile pastorale di sacerdoti consacrati che offrono servizi religiosi, ma sono persi anch'essi nella scia egoistica o nella mondanità spirituale. La sfida della passione di Gesù è la costante capacità di chiamare la conversione e di ricentrare la vita degli altri nella testimonianza dell'annuncio e della partecipazione alla vita della Chiesa in modo vivo. La dottrina della morte mistica e divina natività trova un eco importante nelle parole dell'esortazione apostolica di Evangelii Gaudium, lì dove è detto con chiarezza che chi non muore l'uomo vecchio sperimenta la tristezza individualistica che scaturisce dal cuore comodo e avaro, punto 2, mentre la gioia del Vangelo diventa il cuore la vita intera di coloro che incontrano e rincontrano Gesù, punto 1. Conclusione. Ci siete? Ma davanti, ripercorrendo le tappe più viste dell'incontro di Filippo con Etiope e ecco alcune opzioni utili. 1. Essere chi sei uscita. Sull'esempio di Filippo, lasciarsi guidare dallo Spirito tanto verso sempre nuove strade dell'apostolato. Si deve poter compiere un salto che dal semplice amministrare la realtà faccia giungere a nuove progettualità, nuovi processi. Filippo al tempo stesso immagine di colui che è scelto dalla Chiesa e di colui che è guidato personalmente da Dio. Questa sintesi di ispirazione personale e ispirazione ecclesiale deve trovare luogo nei rinnovati progetti comunitari, torniamo al discorso della vita della comunità, che a tutti i livelli permettano di muoversi con stessa dinamica e fraterna. La vita comunitaria però per il mente di Dio è quella della famiglia passionista. Questo infatti è anche l'ambito di una rinnovata collaborazione di tutte le realtà della famiglia passionista, le quali insieme presentano più possibilità che singolarmente. Pensiamo ecco a come potremmo essere più forti in certe parrocchie dove sono presenti solo le suore con una scuola, no? E già mi parlo magari che viene, non so, da qualche altra parte del mondo. Mentre in certe altre parrocchie siamo parroci, ma magari sono suore di un altro istituto. Per chi? Oppure ciò che può essere un progetto comunitario che coinvolge in una maniera attiva, non passiva, attiva, anche associazioni di laici, collaborando da pari a pari, con progetti da pari a pari. Questa è la mia idea del laico, diciamo, autonomo, non dipendente, no? Non semplicemente discepolo, ma anche ecco, scelto e come Filippo, e guidato da Filippo. Punto secondo. In ascolto della realtà del movimento, qui introduco un punto importante, del contemporaneo etiope che incontriamo sulle strade quotidiane, si deve assumere uno stile capace di incontrare e suscitare domande. Filippo interpella l'etiope e incontra il suo bisogno di parola. Evangelizzato, lui dice, rinnoviamo la nostra fiducia nella predicazione. Quello è importante, talvolta diciamo, si parla di tutto, ma la predicazione di te, numero 136. Vado avanti. È quindi necessario ampliare la spiritualità passionista, quello che già preannunciamo, degli elementi mistici che emergono dalla passione di Gesù in relazione al prossimo. In relazione al prossimo. È una dimensione non espressamente tematizzata da Paolo della Croce, ma comunque rintracciabile nella sua esperienza. Ne parla molto bene la Vangelo di Gaudium quando invita relazioni nuove generate da Gesù. Sentiamo la sfida di scoprire, trasmettere la necessità di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci per braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità in una carovana solidale, in tanto pellegrinante, numero 86. La mistica dell'incontro con Dio. Emerge dalla teologia di comunione del Concilio Vaticano II, è un filone di spiritualità che mentre si rinnova dalla sola dimensione individuale della fede, cioè io e Dio, apre agli aspetti comunitari del fare chiesa insieme ai fratelli, sottolineando la fatica passiologica dello stare insieme, così la esprime meravigliosamente Evangelii Gaudium al numero 92. È una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare la grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all'amore di Dio, che sa aprire il cuore all'amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro padre buono. Una mistica della passione del vivere insieme è, diciamo, un filone da ampliare della nostra e ne parla del Gesù numero 91. Vado avanti con rapidità. Punto 3. Proporre la mistica della passione è un compito importante. Oggi prevale una mistica carismatica incentrata sullo Spirito Santo o sulla devozione mariana, pensiamo che tutti questi cuori. Molto bene. Però la proposta di Paolo della Croce è la mistica della passione. È importante ritornare quindi sui contenuti di questo nucleo, forse mistica, divina, natività, spiritualità particolare, perché proprio Papa Francesco in Evangelii Gaudium dice che uno dei problemi dell'allontanamento della fede è la difficoltà di creare la visione mistica adesso. Quindi c'è una fede che non è esperienza forte, o si perde con semplicità. Dagli ambiti più generali a quelli più specifici locali, i passionisti sono debitori al mondo della passione di Gesù. Questo può riguardare gli ambiti della giustizia, pace, integrità del creato, di cui Evangelii Gaudium numero 176 dice che questa dimensione non viene direttamente esplicitata. Ricorre sempre visto di assicurare il significato autentico e integrale della missione evangelizzatrice. Paolo della Croce andava nella Maremma Toscana, è una periferia la Maremma Toscana, non ci voleva andare nessuno. Quindi ecco.
Concludi in fretta, per favore.
Sì, prima, prima. Punto 6. Nei santuari e verso i santuari. La pastorale.
Sì, in questo.
Volevo cantare. Lo annuncio. Punto 5. Come ha fatto il Filippo Montetio per necessitare l'accompagnamento personale dei processi di crescita nella fede? Poi magari adesso si leggerà negli atti, vado un po' di fretta. Punto 6. Nei santuari verso i santuari, la pastorale dei pellegrinaggi ha assunto una particolare importanza. Evangelii Gaudium ne parla almeno in tre punti, 69, 122 e 123, della pietà popolare, cosa che noi dobbiamo trascurare, che invece il Papa ne fa una grande promozione. Punto 7, qui ecco, per un po' di tempo, promuovere una regola di vita,